Sì, volevo cominciare questo studio leggendo alcuni versetti nella lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetti dal 24 fino al 27. Prima Corinzi 12, 24 al 27. La seconda parte del versetto 24. Dio ha formato il corpo in modo da dare maggiore onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora, voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Abbiamo letto in questi versetti che noi siamo il corpo di Cristo, quindi facciamo parte di questo corpo, siamo membra di questo corpo, e quindi siamo legati l'uno all'altro, siamo uniti, perché facciamo parte appunto di questo corpo. E questa unione, nella parola di Dio, viene chiamata comunione fraterna. Quindi il Signore la chiama comunione fraterna. Il significato biblico di questa parola, di queste due parole, questa comunione, diciamo, dal termine greco koinonia. Il termine greco koinonia vuol dire comune a molte persone. Quindi c'è un qualcosa che è comune a più persone. Per questo noi diciamo comunione fraterna, perché abbiamo comunione, un qualcosa con la quale noi condividiamo insieme, praticamente mettiamo insieme. È qualcosa in comune che abbiamo. Adesso vedremo che cosa hanno i credenti in comune, cos'è che abbiamo noi credenti in comune. E vediamo che la prima cosa che è importante che abbiamo in comune come credenti è Dio, Gesù e lo Spirito Santo. Quindi è questo che abbiamo in comune. Andiamo a leggere, teniamo sempre il segno in Prima Corinzi, perché torneremo con qualche altra volta. Andiamo a leggere in Prima Giovanni 1:3. Capitolo 1, versetto 3. Quel che abbiamo visto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Quindi vediamo qui già questa comunione che abbiamo come credenti, che abbiamo, perché il Padre e il Figlio sono già in comunione tra di loro, e noi abbiamo in comunione, siamo in comunione con il Dio Padre e con il Dio Figlio, con Gesù Cristo. Il versetto 13 di Prima Corinzi, torniamo a Prima Corinzi 12, il versetto 13, quindi capitolo 12, versetto 13, dice così. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Quindi abbiamo visto che la cosa che abbiamo in comune è il nostro Dio, è Gesù Cristo ed è lo Spirito Santo, abbiamo il medesimo Spirito, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo sono in comunione tra loro e noi siamo in comunione con Dio. E quindi noi abbiamo detto che facciamo parte di questo corpo, il corpo di Cristo. E questo corpo cos'ha? Ha diverse membra, quindi il corpo è formato da diverse membra, praticamente le mani, le braccia, le gambe, i piedi, la testa. Sono tante membra che compongono il nostro corpo. E qui la parola di Dio, al versetto 12 di Prima Corinzi, il versetto prima di quello che abbiamo letto, ci parla delle varie membra che noi abbiamo come corpo di Cristo e che indicano proprio i doni differenti che sono nella Chiesa. Capitolo 12, versetto 12. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Quindi ci spiega il fatto che siamo tutti membra dallo stesso corpo. Quindi quando ci convertiamo, quando diventiamo figli di Dio, entriamo a far parte di questo corpo, del corpo di Cristo. Quindi facciamo parte tutto dello stesso corpo. Non siamo sparpagliati, un arto di qua, un arto di là, ma siamo tutti, facciamo parte tutto dello, tutti dello stesso corpo. Quindi abbiamo in comune Dio Padre, Dio Figlio e lo Spirito Santo. Abbiamo in comune anche un'altra cosa. Abbiamo in comune la vita eterna, la salvezza. Quindi come credenti abbiamo questa cosa ancora importante che abbiamo in comune. Andiamo a leggerla in Romani 6, capitolo 6, versetto 23. Gireremo un po' la Bibbia questa mattina, così ci alleniamo un po'. Capitolo 6, versetto Romani 6, 23. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Molte volte noi dimentichiamo qual è il privilegio che abbiamo noi credenti, perché noi possiamo godere la vita eterna. Questo è un grande privilegio che abbiamo, è un qualcosa di veramente grande che abbiamo avuto dal Signore. E questa vita eterna che cos'è? È una vita con il nostro Dio, con il nostro Signore, con il Signore Gesù. E naturalmente con tutta la sua Chiesa. Perché? Perché nella Bibbia parla della vita eterna, che quando una persona si converte, la vita eterna comincia da quel momento in poi. Non comincia quando moriremo la vita eterna. La vita eterna comincia già vivendo con la Chiesa. Quindi noi abbiamo questa vita eterna, già la cominciamo a gustare piano piano, la gusteremo ancora meglio quando saremo nel cielo, ma cominciamo già a gustarla qui su questa terra. Quindi il Signore ci ha dato questo privilegio di avere questa vita eterna, la condividiamo, abbiamo in comune tutti quanti questo grande dono. E il Signore ci promette anche che ci verrà a prendere come Chiesa e ci porterà nel cielo, per continuare, per vivere questa vita eterna insieme a Lui. Quindi in Giovanni 14, il libro, il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 2 e 3, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Non ha detto forse sarete anche voi, ha detto sarete voi con me. Quindi lui ha promesso, ha detto sarete con me nel cielo. Quindi noi godremo l'eternità con lui nel cielo. E questa è una cosa in comune che abbiamo come Chiesa, come credenti. C'è un'altra cosa che abbiamo in comune come corpo di Cristo, ed è la preghiera. In Atti 2,42, un libro più avanti di Giovanni, ci sono alcune cose che la prima Chiesa faceva. Atti 2,42, e dice, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quindi erano perseveranti nelle preghiere. Quindi una cosa che ci accomuna come credenti, come cristiani, è il pregare. Pregare che cosa significa? Significa comunicare, parlare con Dio. Quindi noi comunichiamo con Dio. Il mezzo per comunicare con Dio è la preghiera. È l'unico mezzo che abbiamo per poter parlare con Lui. E Lui è il sovrano dell'universo, Lui governa tutto l'universo, noi quindi abbiamo questo contatto con Lui direttamente, possiamo parlare direttamente con Lui. Però come abbiamo visto in una riunione di preghiera che abbiamo fatto a casa di Brian ha spiegato che la preghiera è fatta in quattro fasi. La prima fase è l'adorazione, quindi noi dobbiamo adorare il Signore. La seconda fase è l'azione di grazie, cioè il ringraziamento, dobbiamo ringraziare il Signore. La terza fase è quella di confessare, quindi dobbiamo confessare i nostri peccati al Signore. La quarta fase è esporre le nostre richieste. Alcune volte facciamo un po' il contrario, facciamo prima le richieste, poi dopo ringraziamo il Signore, poi facciamo. Invece il Signore ci ha dato un ordine per il quale dobbiamo seguire. Il Signore ci dice che dobbiamo prima adorare, poi ringraziare, poi confessare i propri peccati e poi richiedere quello che abbiamo di bisogno. Quindi cerchiamo di memorizzare come dobbiamo parlare con il Signore, di non andare lì subito, Signore, voglio questo, perché il Signore sì, ci ascolta, però ha bisogno anche che noi lo adoriamo, lo lodiamo, perché Lui merita questo. Quindi questa cosa ci accomuna. Se andiamo possiamo andarla a leggere anche in Daniele, perché sappiamo benissimo che Daniele era un uomo di Dio che lui pregava almeno 3 volte al giorno, almeno. Quindi andiamo a leggere in Daniele 9, capitolo 9, versetti 3 e 4, più o meno quasi alla metà della Bibbia, un po' più dopo Ezechiele e prima di Gioele, se vi può aiutare. Capitolo 9, versetti 3 e 4. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. Feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, al mio Dio, e dissi: O Signore Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e servi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Quindi Daniele si rivolgeva al Signore spesso durante la giornata, aveva questa cosa importante che faceva durante il giorno, e questa è una cosa che deve accomunare i credenti, la preghiera. Questa è un'altra cosa che accomuna noi come credenti. E sappiamo bene che, essendo creature del Signore, Lui è sempre lì ad ascoltare. Quindi se noi preghiamo con sincerità, Lui ci ascolta. Non è che si tappa le orecchie, Lui è sempre al nostro fianco, ci ascolta sempre. E dice in Giovanni 14, non lo andiamo a vedere, e dice così: tutto quello che domanderete nel mio nome, io lo farò. Il Signore ci promette, non c'è mai un dubbio in quello che dice il Signore. Il Signore, quando ci dice qualcosa, ci promette e la fa. Quindi Lui dice: tutto quello che domanderete nel mio nome, io lo farò. Quindi Lui fa quello che noi chiediamo. Però dobbiamo avere noi in comune questo desiderio, questa attività come Chiesa, come corpo di Cristo. Quindi noi dobbiamo essere uniti nel Signore, perché noi sappiamo bene che il Signore ci ascolta i nostri desideri, ci risponde, e quando ci risponde ci dà anche delle benedizioni, Lui ci benedice, quindi Lui ci vuole bene, ci ama. Un'altra cosa che abbiamo in comune come corpo di Cristo è la cena del Signore. Abbiamo letto in Atti 2,42 che dice: ed erano perseveranti nel rompere il pane. Quindi, oltre alle preghiere, erano perseveranti anche nel rompere il pane. Che cos'è questo rompere il pane? Sappiamo benissimo che cos'è. Andiamo a vedere quello che succedeva la sera della Pasqua, quando ai tempi di Gesù, in Matteo 26. Matteo 26, versetti 17 a 19. Il primo giorno degli azimi, Matteo 26, 17 al 19. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che ti prepariamo la cena pasquale? Egli disse: andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. C'è da dire una cosa, che la Pasqua come veniva preparata? La sera della Pasqua praticamente veniva sacrificato un agnello, e questo agnello bisognava mangiarlo subito. Non bisognava tenerselo e poi mangiarlo qualche giorno dopo, ma subito bisognava mangiarlo. Poi dopo aver mangiato, bisognava prendere il sangue dell'agnello e spargerlo sugli stipiti della porta, come si faceva ai tempi di Mosè, quando c'è stato quella situazione in cui l'angelo del Signore doveva distruggere i primi figli, i primogeniti, e tutti dovevano mangiare l'agnello e mettere sulle porte il sangue sugli stipiti. E da quel momento è rimasta questa tradizione, questo comandamento da parte del Signore. E così faceva il popolo di Israele. Praticamente mangiava l'agnello e il sangue intingevano gli stipiti delle porte. E quindi cosa fa il Signore? Dice ai suoi discepoli: andate, parlate con questo signore qui, di questo tizio, e ditegli che io dovete preparare la Pasqua, perché il Signore sarà qui a festeggiare la Pasqua. E dopo che il Signore ha festeggiato la Pasqua, ha fatto qualcosa di particolare. Dopo aver finito di mangiare l'agnello, il Signore ha fatto qualcosa di particolare. Sempre in Matteo 26, al versetto 26 fino al 28. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Quindi il Signore Gesù, dopo aver cenato, dopo aver mangiato questo agnello, ha preso il pane e ha spiegato qualcosa di particolare. Ha detto che quello rappresentava il suo corpo, il pane sarebbe stato la rappresentazione del suo corpo che avrebbe dato per tutta l'umanità. E poi c'era anche il sangue, il calice che loro stavano bevendo, che rappresentava il sangue di Gesù. Il Signore non ha specificato la cena del Signore, quante volte bisognava farla, quante volte bisognava farla in una settimana, in un mese, non c'è scritto quante volte bisognava farlo. Però ci ha lasciato un comandamento preciso in Prima Corinzi 11, 25 dice così: nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Quindi lui ha dato questo comandamento, ha detto: fate questo in memoria di me, per ricordarvi di quello che io ho fatto per voi. Quindi questo è anche se ai tempi dei primi credenti, della prima chiesa, c'era questa cena del Signore veniva fatta tutti i giorni, veniva fatta da questi fratelli, perché loro avevano l'abitudine di avere delle agapi ogni giorno e prendevano, e dopo aver cenato, dopo aver mangiato, poi avevano questi simboli per ricordarsi quello che il Signore aveva fatto. Anche noi al giorno d'oggi ci ricordiamo del Signore, quello che Lui fa, che Lui ha fatto per ognuno di noi. Noi lo facciamo una volta al mese, c'è chi lo fa ogni settimana, c'è chi lo può fare anche ogni giorno, non c'è scritto la frequenza, quanto dobbiamo farlo. Però la cosa importante, dice il Signore, fate questo in memoria di me. E questa è la cosa importante. Il Signore ci chiede di farlo per ricordarci quello che Lui ha fatto per la nostra vita, la nostra salvezza. E quindi come Chiesa abbiamo questo anche in comune, abbiamo come corpo di Cristo, abbiamo questa attività che facciamo, è quella di avere la cena del Signore insieme. Abbiamo un'altra cosa in comune, abbiamo l'amore, abbiamo lo spirito, abbiamo il sentimento che abbiamo in comune come fratelli. In Filippesi 2, capitolo 2, versetto 2, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Quindi qui dice: dovete avere lo stesso pensare, lo stesso modo di pensare, dovete lo stesso amore dovete avere davanti al Signore, dovete pensare alla stessa maniera, non dovete pensare uno in una maniera, uno in un'altra. Se noi siamo figli di Dio e seguiamo il Signore, avremo lo stesso pensiero del Signore, quindi non avremo vari pensieri, avremo un pensiero unico, saremo uniti nel pensiero, nell'amare il Signore. E Signore, qual è questo pensiero? È quello di amarci gli uni gli altri. Il Signore vuole che ci amiamo gli uni gli altri, dobbiamo volerci bene. Perché? Perché Lui ha amato la Chiesa. Nella parola di Dio dice che Lui ha dato se stesso per la Chiesa. Quindi Lui ha amato la Chiesa talmente tanto, i Suoi figli, da dare la Sua vita. Così dobbiamo fare anche noi, perché se dice dobbiamo amare, dobbiamo fare come Lui ha fatto, dobbiamo amarci gli uni gli altri, il Signore ha dato la Sua vita per la Chiesa. E dovremmo farlo alla stessa maniera anche noi. Il Signore ci chiama a fare questo, quindi è molto importante. Non è facile da fare, però il Signore ci chiama a fare questo. Lui l'ha fatto. Lui è il Signore, però noi siamo Suoi figli, quindi Lui ci dà il desiderio di farlo, di seguirlo e di pensare alla stessa sua maniera, come Lui pensa. Quindi Lui ci ha lasciato questo comandamento che dice amatevi gli uni gli altri e abbiate lo stesso sentimento, un unico sentire, siate in comunione con Lui e con la Chiesa intera. Quindi dobbiamo avere anche uno stesso spirito, dice in Efesini 4:4, qualche pagina prima di Filippesi, dice: vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Quindi c'è un unico spirito, quindi noi davanti al Signore siamo visti come un unico corpo, non siamo visti singolarmente come persone, ma siamo visti come un unico corpo. E abbiamo questo, abbiamo l'unico spirito, che è lo Spirito Santo, che è stato dato a ognuno di noi, è stato donato a ognuno di noi, e Lui ci consola, Lui è il nostro consolatore. E questo, lo Spirito Santo è stato dato per tenere unita la Chiesa, per essere unita, per non per essere separata, ma per stare insieme davanti al Signore stesso. Un'altra cosa che abbiamo in comune come Chiesa, come corpo di Cristo, è la fede. In Efesini 4, versetto 5, il versetto successivo, dice: «V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo». In Giuda dice: «La fede che è stata tramandata ai santi una volta per sempre». Noi abbiamo ricevuto la fede, il Signore ci ha dato questa fede, quindi che cosa significa avere fede? Avere fede significa avere fiducia di Dio, fidarsi di Dio, credere in Dio, credere in quello che Lui è, in quello che Lui fa per ognuno di noi. E credere che Lui è vicino a ognuno di noi. Anche se Lui è invisibile, noi dobbiamo credere che Lui è al nostro fianco, Lui è vicino a noi. Dobbiamo credere, questa è la fede, dobbiamo avere fiducia in Lui, credere che le sue promesse, quello che Lui ha detto che sarà sempre vicino a noi. E Lui le sue promesse le mantiene. Non è come noi che promettiamo e poi dopo su 10 forse una riusciamo a tenerla. Il Signore invece quando promette mantiene sempre. E Lui ci ha promesso che è sempre al nostro fianco. Non lo vediamo, ma Lui è al nostro fianco. E poi abbiamo visto anche lunedì scorso a casa di Nuccia, il versetto di Ebrei 11, quando dice: «Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono». Quindi noi speriamo in qualcosa, noi abbiamo fede e certezza in qualcosa che speriamo, e dimostriamo cose che non vediamo. Quindi noi non vediamo, Dio non lo vediamo, però crediamo che Lui c'è, Lui esiste, perché noi lo sentiamo. Non possiamo vederlo con i nostri occhi, ma Lui c'è. Lui è al nostro fianco. Quindi questa fede accomuna tutti i figli di Dio. La fede accomuna tutti i figli di Dio. C'è un'altra cosa che accomuna i figli di Dio, e sono le gioie e i dolori. Come corpo di Cristo siamo uniti anche nelle gioie e nei dolori. In 1 Corinzi 12, per questo vi ho detto di tenere segno in 1 Corinzi, perché leggeremo ancora altri versetti, capitolo 12, versetto 26, se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Noi siamo il corpo di Cristo, quindi noi se siamo il corpo di Cristo, come abbiamo letto, se siamo un corpo unico, soffriamo quando c'è un fratello o una sorella che soffre. Quindi se c'è qualcuno che sta male, ognuno di noi, essendo membro dello stesso corpo, soffre, ha la stessa sofferenza del fratello o della sorella, sente questa sofferenza. La stessa cosa vale per le gioie. Se c'è un qualcosa di bello che succede ad un membro della Chiesa, è bello condividere, gioire con tutta la Chiesa, condividere insieme questa gioia, sia le sofferenze che le gioie. Quindi il Signore ci chiama a fare questo, perché siamo un corpo unico. Se un occhio è malato, sicuramente la bocca, il cuore, gli altri membri del corpo ne risentiranno. Non è che gli altri diranno, ah, tanto è lui che sta male, che ci importa? Non dicono così. Se sta male l'occhio, tutti gli altri membri del corpo vanno tutti ad aiutare quel membro che sta male. Quindi, per questo, se noi siamo chiamati come un corpo, dobbiamo essere uniti in questo. Dobbiamo sostenerci a vicenda, dobbiamo aiutarci. Se ci sono delle sofferenze, bisogna soffrire con il fratello o con la sorella. Se ci sono delle gioie, bisogna gioire insieme al fratello o alla sorella. Quindi è molto importante avere questa comunione fraterna. E per questo il Signore ci chiama ad avere questa comunione, perché dobbiamo avere questa comunione, perché siamo un corpo, siamo tutti uno membro dell'altro, facciamo tutti parte dello stesso corpo. E naturalmente si può aiutare il fratello non soltanto fisicamente, ma anche spiritualmente, moralmente, si può aiutare in tutte le maniere che il Signore ci dà di aiutarlo. Quindi in pratica se uno vive nel corpo, non può fare quello che vuole, non può dire vabbè, oggi faccio quello che mi pare e piace, perché se fa parte del corpo è un membro del corpo, e quello che fa tutto il corpo, quello fa anche quel membro del corpo. Quindi non è che io, il mio corpo vuole andare dall'altra parte, la mia mano dice no, non voglio venire, allora lei rimane qua e io vado dall'altra parte. La mano deve venire con me, non può dire non posso venire, lei viene, la testa viene, i piedi vengono, anzi sono loro che mi portano di là. Quindi non possiamo scollegarci dal corpo, il corpo è unico, è uno. Quindi noi abbiamo un unico corpo. Quindi ogni membro del corpo è utile per la vita del corpo stesso, serve a tutto il corpo, quindi c'è bisogno di ogni membro del corpo per poter far vivere tutto il corpo. Quindi è importante che ogni membro faccia la sua parte nel corpo. E se io faccio parte del corpo, devo anche accettare che a fianco a ogni membro c'è un altro membro. La mano non può dire, ma io non sopporto il braccio, non voglio stare vicino al braccio. Quindi la mano non può dire, io me ne vado da un'altra parte, mi metto da un'altra parte. La mano sta lì, e anche se non sopporta l'altro membro, deve stare vicino a quel membro. Deve stare insieme, non può scappare, andare via. Quindi che cosa voglio dire con questo? Che il Signore vuole parlare al nostro cuore, vuole parlarci in modo che, per ricordarci che noi siamo tutto un corpo, non siamo separati, siamo un unico corpo e non possiamo distaccarci, perché facciamo parte dell'unico corpo che è la Chiesa. Quindi il Signore ci ha chiamati a essere uniti, non a essere separati, a essere vicini, anche con quei membri che può sembrare che non sopportiamo. Dobbiamo stare vicini a questi membri. Un'altra cosa che è scritta in Prima Corinzi 1 al versetto 10, capitolo 1 versetto 10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Quindi questa è la conferma di quello che dicevo poco fa. Noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo stare insieme, non ci devono essere divisioni tra noi. Ci possono essere delle incomprensioni, ma non delle divisioni. Non possiamo dividerci, perché siamo tutto un corpo, non possiamo separarci, non possiamo staccarci, siamo tutti insieme, siamo membri l'uno dell'altro. E quindi dice il Signore Paolo, tramite Paolo dice, non abbiate divisioni tra di voi, quindi non ci sia questa divisione. Abbiamo visto fino a questo momento che i credenti hanno quello che hanno in comune tra loro. Però qual è il fine della comunione fraterna? Quindi perché dobbiamo coltivare la comunione fraterna? Perché dobbiamo stare insieme, avere questa comunione fraterna? Possiamo dire che possiamo stare insieme, il fine di questa comunione fraterna è per una crescita spirituale e per una santificazione, per una edificazione di tutta la Chiesa. Andiamo a leggere in Efesini, capitolo 4, versetto 11 fino al 16. Efesini 4, 11 a 16. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro delle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità dell'amore, nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Questo è quello che il Signore ci chiede. Dobbiamo avere la comunione fraterna per uno scopo. Per quale motivo dobbiamo avere questa comunione fraterna? Il motivo è la crescita spirituale. Dobbiamo crescere, perché il nostro corpo è vero che è ben collegato, ma non può rimanere sempre alla stessa statura. Deve crescere. Come un bambino poi piano piano diventa adolescente, poi diventa adulto, poi diventa anziano, cresce, ha bisogno di crescere questo corpo. E quindi quando cresce, tutte le varie giunture, come dice Paolo, ci sono dei cambiamenti, ci sono degli scricchioli, delle situazioni che succedono, che ti portano devi crescere, devi conoscere sempre di più il Signore, perché hai bisogno di crescere spiritualmente, di edificarti. Perché dice di essere edificati? Perché quando edifichiamo un palazzo, cosa facciamo? Cominciamo dalle fondamenta e poi mettiamo un mattone alla volta e cresciamo. Quindi dobbiamo edificarci come Chiesa, dobbiamo crescere spiritualmente, abbiamo bisogno di questo, perché questo è quello che il Signore vuole da ognuno di noi. Poi un altro motivo perché perché dobbiamo avere questa comunione fraterna è per dare gloria a Dio. Noi dobbiamo glorificare Dio, quindi dobbiamo crescere spiritualmente, ma dobbiamo anche glorificare Dio, dare la gloria a Lui. In Romani 15, versetti 6 e 7, Romani 15, versetti 6 e 7. Affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Quindi la comunione fraterna è fondamentale per la gloria di Dio e non per la nostra. Quindi noi se ci incontriamo, se stiamo insieme, non siamo qui per glorificare noi stessi. Non è che stiamo qui per esaltare noi stessi, ma stiamo qui per glorificare il Signore, siamo qui per lodare Dio. Questo è il nostro scopo. E questo è quello che Dio esige da noi. Dio lo vuole da noi. Non è che dice se volete farlo. Dio vuole da noi che lo glorifichiamo. Perché Lui ha fatto tutto per noi. E la prima cosa che deve essere fatta da noi è quella di glorificare, di innalzare Lui, di dire, Signore, Tu sei grande, Tu hai fatto ogni cosa per me. E noi dobbiamo glorificare il Signore. E siamo chiamati ad ubbidirgli, quindi noi dobbiamo ubbidire a quello che Lui vuole. Lui vuole che noi lo glorifichiamo, noi dobbiamo ubbidirlo. Dobbiamo fare quello che Lui ci chiede. E glorificare Dio significa naturalmente farlo insieme, essere uniti anche in questo. Quindi come comunione fraterna dobbiamo essere uniti nel glorificare il Padre. Perché poi dopo ne trarremo, come ho detto anche prima, delle benedizioni da parte di Dio. Il Signore ci benedirà. Quindi se noi glorifichiamo il Padre, Lui ci benedice. Perché Lui conserva proprio per noi queste benedizioni. Un altro motivo per la nostra comunione fraterna, per coltivare questa comunione fraterna, è superare la lotta e le tentazioni, tutte le lotte e le tentazioni che ci vengono. Per affrontare tutto questo abbiamo bisogno di essere uniti, di essere in comunione, avere la comunione fraterna. E andremo a leggere alcuni versetti in Ecclesiaste. Ecclesiaste 4, al versetto 9 fino a 12. Capitolo 4, versetti 9 fino a 12. Ecclesiaste vicino ai Proverbi, prima di Isaia. Capitolo 4, versetti dal 9 al 12. Ci siete? Lo so che è un libro difficile da trovare. Allora, capitolo 4, versetti dal 9 fino al 12. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano, ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. La Bibbia ci esorta, ci chiede di essere uniti. Il Signore ci chiede di stare uniti. Perché arriveranno delle lotte, delle tentazioni, delle situazioni non belle. E se, come abbiamo letto in Ecclesiaste, siamo da soli, non riusciamo ad affrontare queste situazioni. Queste situazioni, queste tentazioni, non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di essere uniti insieme davanti a Dio per poter affrontare queste situazioni che ci verranno incontro. Quindi se vogliamo superare queste battaglie, queste tentazioni che ci vengono incontro, dobbiamo essere uniti, come ci dice l'Ecclesiaste. Quindi per poter affrontare ogni difficoltà possiamo incoraggiarci l'uno l'altro. Per incoraggiarci l'uno l'altro vuol dire che il corpo è unito, è insieme, non è separato. Se io vedo che un fratello ha bisogno, vedo che è in una cattiva situazione, devo aiutarlo, sostenerlo, devo dargli una mano per rialzarsi. Se questo fratello è da solo, non riuscirà, sarà difficile a rialzarsi. Chiederà al Signore, ma se lui si allontana dal Signore sarà difficile che rialzarsi, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a rialzarsi, che preghi anche per lui. Quindi è importante che siamo in comunione sia con Dio che tra di noi. Quindi il Signore ci chiama a essere uniti con Lui e tra di noi. Tutte e due devono essere fatte queste due cose, non solo una, ma se noi siamo uniti con Dio, verrà in automatico essere uniti tra di noi, perché è una cosa che viene spontanea, perché impariamo dal Signore il suo amore, impariamo da Lui come dobbiamo essere uniti. Che cosa bisogna fare per essere in comunione? Bisogna fare qualcosa per essere in comunione. E Giovanni ci dice una di queste cose che bisogna fare. E lui ci dice che in 1 Giovanni capitolo 1, versetto 7, ci dice che bisogna camminare nella luce. 1 Giovanni capitolo 1, versetto 7. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi noi dobbiamo camminare nella luce. Camminare nella luce non significa essere solo figli di Dio. È vero che quando abbiamo accettato il Signore Gesù, siamo entrati a far parte di questa luce, siamo figli di Dio, abbiamo creduto nel Signore, quindi Lui è il nostro Salvatore. Però non è solo questo che dobbiamo fare, e non è solo questo passo, ma camminare nella luce significa camminare secondo la volontà di Dio. Noi dobbiamo camminare secondo la Sua volontà. È vero che abbiamo fatto un passo importante nel credere nel Signore Gesù, però poi dobbiamo continuare a camminare in questa luce. Non possiamo fermarci, dobbiamo continuare a camminare in questa luce. E dobbiamo fare la Sua volontà, non la nostra volontà. Se Lui ci dice camminate in questa maniera, noi dobbiamo camminare come Lui ci dice, non come vogliamo noi, e poi vogliamo che Lui ci addrizzi la strada. Noi dobbiamo camminare, seguire quello che Lui ci dice prima. Non dobbiamo fare prima testa nostra e poi seguire Lui, ma prima fare quello che Lui vuole. E fare la Sua volontà, ci sono tanti modi per fare la Sua volontà, come per esempio frequentare gli incontri, frequentare le riunioni, lo studio biblico e fare la volontà di Dio. Il Signore ci chiama a questo, ci chiama a frequentare gli incontri di chiesa, ci chiama alle riunioni di preghiera, dobbiamo essere presenti alle riunioni di preghiera, abbiamo bisogno di pregare insieme, abbiamo bisogno di stare insieme per pregare il Signore, nelle riunioni delle donne, nelle riunioni degli uomini, altri eventi speciali, qualunque cosa che ha a che fare con il corpo di Cristo, che serve per la crescita del corpo di Cristo, noi dobbiamo essere presenti. Il Signore ci chiama a fare questo. Non è che dobbiamo scegliere se sì o no. Il Signore ci chiama a crescere, dobbiamo farlo. È un suo comandamento, dobbiamo essere vicino a Lui, dobbiamo fare la Sua volontà. Lui vuole questo. È per la nostra crescita spirituale che lo fa. Alcune volte troviamo delle scuse che potrebbero essere anche delle false scuse, perché non è possibile che abbiamo sempre dei motivi per non essere presenti agli incontri, non è possibile. Abbiamo bisogno di, penso che abbiamo bisogno come credenti di crescere spiritualmente, abbiamo bisogno di essere a questi incontri, perché Lui vuole questo. Perché? Se noi troviamo delle scuse per non partecipare a degli incontri, siamo nel falso, siamo nelle tenebre. Però ho detto poco fa che noi dobbiamo camminare nella luce. Se noi siamo credenti, dobbiamo camminare nella luce. Quindi non dobbiamo mentire. Mentire non è un mentire verso il fratello o la sorella, è mentire verso il Signore. Quindi se io trovo una scusa qualsiasi per non essere ad un incontro, io non sto mentendo al fratello o alla sorella, sto mentendo al Signore. Ognuno è responsabile davanti a Dio. Per questo il Signore vuole che noi camminiamo nella luce. Dobbiamo camminare nella luce, perché siamo Suoi figli. Lui è luce. E se noi siamo Suoi figli, dobbiamo camminare nella luce, dobbiamo essere trasparenti, non dobbiamo essere falsi o vivere nelle tenebre, perché non siamo figli delle tenebre. Il Signore dice che ci ha portati via dalle tenebre, ci ha portati nella luce. Quindi se siamo nella luce, dobbiamo camminare secondo quello che Lui è. Lui è luce e noi dobbiamo camminare nella luce. Camminare nella luce significa anche pregare. Pregare significa parlare appunto con Dio, avere comunione con Dio. Quindi se io cammino nella luce, ho dei momenti di preghiera con il Signore, passo del tempo davanti a Dio per parlare con Lui. Camminare nella luce significa leggere la parola di Dio. Questo è un altro tempo che dobbiamo passare davanti a Dio, perché è importante, perché noi dobbiamo conoscere questo Dio in cui crediamo. Non possiamo dire credo in Dio, però non sappiamo che cosa vuole da noi questo Dio, perché nella Bibbia c'è scritto quello che Lui vuole da noi, però dobbiamo aprirla, dobbiamo leggerla. Se non l'apriamo, non sapremo che cosa vuole da noi. Dobbiamo leggerla, e questo è importante. Il Signore vuole che siamo, dobbiamo camminare nella luce facendo anche questo. E non solo leggerla, Lui vuole che noi ubbidiamo alla Sua parola. Quindi Lui vuole che dobbiamo leggerla e dobbiamo ubbidire a quello che Lui ci dice. Non è che possiamo leggere, oh che bello, mi piace questo verso, ok, può rimanere qui, chiudo la Bibbia, rimane qui. Questo dal foglio deve passare qui e deve entrare qui. Dalla testa deve passare poi nel cuore. E poi dobbiamo farlo. Il Signore ci chiama a farlo. Non è facile farlo. Però dobbiamo farlo. Il Signore ci chiama a farlo. Dobbiamo camminare nella luce. Siamo stati chiamati per questo, per camminare nella luce. Per essere in comunione bisogna anche fare qualcos'altro. Bisogna anche sopportarsi come corpo, sottomettersi l'uno all'altro, dobbiamo perdonarci a vicenda, dobbiamo esortare l'uno l'altro, dobbiamo amarci gli uni gli altri e dobbiamo correggerci gli uni gli altri. Andiamo a leggerlo in Efesini 4, versetti dall'1 al 3. Capitolo 4, versetti 1 fino al 3. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito, con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Fino al 4. Abbiamo visto che dobbiamo fare tante cose, dobbiamo esortarci, dobbiamo aiutarci, dobbiamo fare sempre qualcosa verso gli altri. E non è un qualcosa di facile, non è molto facile fare questo. Infatti, cosa dice Paolo? La cosa che dice sforzandovi, dobbiamo sforzarci. Molte volte quando facciamo ginnastica con Nathan, facciamo della ginnastica tranquilla, però poi Nathan dice, Nino, devi fare altri esercizi in più, perché sennò non serve a niente, dobbiamo sforzarci per fare in modo che i muscoli si irrobustiscano. Quindi noi dobbiamo sforzarci, dobbiamo fare di più, dobbiamo fare, lo sappiamo che le nostre forze noi non ce la facciamo, però dobbiamo chiedere al Signore di darci questa forza, di aiutarci a fare questo. Quindi dobbiamo sforzarci a sopportare Tiziano, dobbiamo sforzarci a sottometterci l'uno l'altro, dobbiamo sforzarci anche a perdonare, perché alcune volte possiamo anche dire qualcosa o qualcuno ci dice qualcosa che non va bene o fanno qualcosa a me o io faccio qualcosa a qualcuno, io devo chiedere perdono, devo imparare a perdonare, perché noi siamo stati perdonati dal Signore, noi siamo perdonati tutti i giorni dal Signore, Lui ci perdona tutti i giorni e ci sopporta tutti i giorni e Lui ci esorta tutti i giorni, e questo dobbiamo farlo anche noi dobbiamo farlo l'uno l'altro. Quindi come fratelli, come corpo, dobbiamo fare questo, dobbiamo sopportarci l'uno l'altro. Sicuramente non tutti mi saranno simpatici in chiesa, ci sarà chi è più simpatico, chi meno simpatico, però il Signore ci chiama a sopportarci, ci chiama ad amarci, a volerci bene, anche se io forse il mio occhio vede male un fratello o una sorella, non lo so, a questo modo di pensare che è sbagliato, ma può succedere. Quindi dobbiamo sforzarci ed essere a sopportare il fratello e la sorella, a sottometterci anche l'uno l'altro, perché se qualcuno ci dice qualcosa per il nostro miglioramento spirituale, per la nostra crescita spirituale, dobbiamo anche accettare quello che il fratello o la sorella ci dice, dobbiamo anche sottometterci a quello che ci viene detto. E questo perché? Perché per crescere insieme, dobbiamo crescere insieme come corpo. Il Signore ci chiama a crescere insieme e il Signore vuole questo da noi, vuole che cresciamo, vuole che impariamo. Però come si fa a crescere? Si cresce vivendo insieme. Se viviamo insieme, cresciamo. Se ognuno vive separatamente, non conosciamo l'altro come è fatto, che cosa piace mangiare, che cosa piace, se ti piacciono le lasagne, se ti piacciono le cozze, se ti piace qualcosa. Te lo so, Tiziano, oggi ce l'ho. Quindi noi viviamo, se viviamo insieme, ci conosciamo, riusciamo a conoscerci a vicenda, riusciamo a capire i pregi, i difetti del fratello e della sorella, e ci incoraggiamo e ci aiutiamo e cresciamo così, se viviamo insieme. Quindi quello il Signore vuole da noi, vuole che ci miglioriamo, vuole che miglioriamo spiritualmente, vuole che miglioriamo come persone, e dobbiamo continuare a crescere insieme, vuole che condividiamo questa comunione fraterna. Quindi il Signore vuole fare che cosa? Ci vuole forgiare, ci vuole modellare. C'è un canto che conosciamo che dice il vasellaio tu sei Signor. E il Signore ci vuole modellare questo vaso. Noi siamo i vasi che Lui vuole modellare. E quindi noi dobbiamo crescere insieme e farci modellare dal Signore, farci modellare ogni giorno, in ogni situazione, e farci aiutare da Lui e anche dai fratelli e dalle sorelle, per seguire proprio quello che sono le sue orme. Noi dobbiamo seguire Lui, però dobbiamo imparare a seguire Lui. Non possiamo stare fermi là e aspettare che qualcosa succeda. Dobbiamo muoverci, dobbiamo fare qualcosa. Per essere in comunione con i fratelli, avere la comunione fraterna, bisogna anche sostenerci portando i pesi gli uni degli altri, ci dice la parola del Signore. In Galati 6:2, prima di Efesini, Galati 6:2, portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Il Signore ci dice che dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri. Se un fratello o una sorella ha delle situazioni, delle circostanze che non sono belle, che hanno delle situazioni non tanto belle, il Signore ci chiede di portare i pesi gli uni degli altri. Noi dobbiamo anche caricarci dei pesi dei fratelli e delle sorelle. Quindi dobbiamo, e gli altri fratelli devono caricarsi anche dei nostri. Quindi è una cosa che è uno scambio. Quindi dobbiamo spostare questi pesi. Un giorno li passo io, un giorno li passi tu a me. Quindi dobbiamo scambiarci questi pesi. Però questo ci aiuta a superare le difficoltà, ad andare avanti, perché siamo uniti, ci aiutiamo gli uni gli altri. Quando siamo nelle difficoltà possiamo affrontare queste situazioni, sia sotto l'aspetto spirituale che anche sotto l'aspetto materiale. Se c'è un fratello che ha bisogno anche di essere aiutato materialmente, in tutte le maniere, anche essere aiutato a imbiancare casa o economicamente, in qualunque situazione uno ha bisogno, come fratelli siamo chiamati a fare questo, a portare i pesi gli uni degli altri, anche nelle cose semplici, nelle cose materiali. Naturalmente ci sono prima quelle spirituali, poi dopo ci sono anche quelle materiali. Poi un'altra cosa che per essere in comunione dobbiamo fare, bisogna stimare gli altri più di noi stessi. Dobbiamo stimare gli altri più di noi stessi, cioè gli altri sono meglio di noi, non noi siamo meglio degli altri. Andiamo a leggere in Filippesi 2, capitolo 2, versetti 3 e 4, e mi avvicino alla conclusione. Capitolo 2, versetti 3 e 4. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quindi ho detto prima, non dobbiamo metterci al di sopra del fratello o della sorella per dire io sono più bravo di Nathan perché so fare questo, so fare quest'altro. Non devo innalzarmi, non devo fare questo, il Signore non ci chiama a fare questo, anzi, è il contrario. Dice, dovete stimare il fratello e la sorella, e stimare ancora di più questo fratello e questa sorella, che sono più bravi di voi, sono più in alto di voi. Dovete tenerli, metterli a proprio agio, questi fratelli e queste sorelle. Quindi, se vediamo un fratello e una sorella che è in disparte, è da qualche parte e nessuno gli dà retta, dobbiamo fare in modo di mettere a proprio agio questo fratello e questa sorella, di non farlo sentire inferiore a noi, tenendolo in disparte, ma avvicinandoci e aiutandolo a metterlo a proprio agio. Quindi dobbiamo metterlo a proprio agio, dobbiamo aiutarlo. No, non pensiamo sempre a seguire quelli che ci seguono, ma seguiamo anche quelli che li vediamo in disparte, cerchiamo di aiutarli e metterli a proprio agio. Questa mattina abbiamo visto tante cose sulla comunione fraterna, tante cose importanti. Ci sono ancora tante altre cose che potremmo dire, però il Signore mi ha messo in cuore questi brani, questi versetti, ed è una cosa importante, perché il Signore vuole insegnarci qualcosa, vuole farci capire qualcosa, e penso che come credenti desideriamo fare la volontà del Signore. Quindi, se questo è il nostro desiderio, se noi desideriamo fare la volontà del Signore, abbiamo bisogno di migliorare, di imparare, di curare certi aspetti. Quindi, questi aspetti, come la comunione fraterna, abbiamo bisogno di imparare a maturare, a crescere in questo aspetto. Quindi il Signore ci chiama a farlo, perché serve per l'unità del corpo di Cristo. Quindi, se noi vogliamo un corpo unito, e il Signore vuole un corpo unito, e così anche noi come credenti dobbiamo volere, desiderare questo, dobbiamo sforzarci, come abbiamo detto prima, letto in Efesini, dobbiamo sforzarci a fare questo, dobbiamo cercare, chiedere al Signore di aiutarci ad avere questa comunione fraterna. Il Signore vuole veramente fare questo. Volevo chiudere con una preghiera, poi concludiamo con dei canti per lodare il Signore. Signore, grazie veramente per il tuo amore, grazie perché tu vuoi sempre insegnarci cose nuove. Signore, vogliamo veramente imparare tanto da te, tu sei il nostro maestro e vogliamo sottometterci a te, Signore. Ti chiediamo veramente di darci la forza di essere veramente in comunione tra di noi, Signore, in comunione con te. Veramente vogliamo imparare da te, Signore, vogliamo camminare nella luce, non vogliamo essere persone che camminano nelle tenebre, ma siamo tuoi figli, vogliamo veramente dimostrare al mondo che tu sei il nostro Dio, che sei il nostro Signore, vogliamo essere uniti davanti a te, in ogni cosa. Nel nome di Gesù te ne ringraziamo.